Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Dov'è andata la via Emilia? Nell'era dei nastri asfaltati, che in percorsi il più possibile rettilinei uniscono fra loro non paesi e città, ma anonimi castelli per il pedaggio autostradale, rischiamo di smarrire ogni percezione e memoria viaria nello sfilare di squallidi autogrill e pompe per la benzina, i cui addetti insistono per cambiarci a tutti i costi l'olio del motore. Oggi pensiamo alla strada, semplicemente, come alla linea più breve tra il punto di partenza e quello d'arrivo, una visione geometrica ed impaziente che annulla l'esperienza stessa del viaggio. Così è sparita anche la Via Emilia. Non la sentiamo più come un fiume che scorre nel tempo oltre che nello spazio, e neppure la viviamo come il cuore di una geografia che umanamente ci tocca da vicino. Per questo, se rimane colpiti a leggere ciò che Antonio Delfini intuisce a proposito del tratto urbano della Via Emilia in un breve scritto, Modena e dintorni, leggibile nella raccolta Manifesto per un partito conservatore e comunista ed altri scritti. Modena, al contrario di Reggio e di Parma, non si stende sulla Via Emilia, ci si raccoglie. Ci si chiude dentro le porte della città, si è sempre chiamata Via Emilia. La città viene così divisa in due parti come da un fiume. Di qua c'è il Medioevo, la Controriforma, i due collegi clericali di San Carlo e di San Giuseppe, i colli, le montagne, il Cimone. Di là c'è Modena romana, Ludovico Antonio Muratori e la sua parrocchia della Pomposa, il Palazzo Ducale, la casa di Ciro Menotti, il Risorgimento, la pianura, il Po. Di qua c'è la Sicilia, di là c'è la Russia. Quando alla straordinaria percezione di questa geografia sdoppiata, apparentemente inconciliabile eppure unita come lo sono nella Dannazione il dottor Jekyll e Mr. Hyde, Delfini sta scoprendo, tra filologia e pseudologia fantastica, Modena come protagonista della Chartreuse stendaliana. E la Via Emilia, fiume in secca, rimbombante di scrosci sotterranei, nel quale confluiscono le antiche vie d'acqua sepolte, da Canal Chiaro a Canal Grande, è la strada fantasma in cui la storia si convoglia per spazializzarsi in racconto. Così l'arteria che divide la città, all'interno della quale si incurva, serpeggia, guizza come se fosse esclusivamente modenese, diventa il cronotopo narrativo che consente di procedere contemporaneamente nel panorama e nella narrazione. Per il Gilaneur novecentesco incarnato da Delfini, Modena diventa, in piccolo, ciò che era Parigi secondo von Hofmannsthal, il paesaggio fatto di pura vita. E la strada fantasma che la taglia in due è anche il percorso ideale del promeneur solitario, fattosi uomo della folla che ne legge rabdomaticamente le tracce. Paesaggio, questo diventa la città per il flaneur, scrive Walter Benjamin in un frammento di Parigi capitale del XX secolo. O più esattamente, la città per lui si scinde nei suoi poli dialettici, gli si apre come un paesaggio e lo racchiude come una stanza. Di qui l'importanza dei portici. Una specie di lungo fiume che costeggia la Via Emilia e, inquadrando il paesaggio fra le sue arcate regolari, lo disciplina, fornendolo in dettaglio agli ingrandimenti e agli svisamenti di quella forma particolarmente selettiva d'amnesia che chiamiamo memoria. C'è una bella osservazione di Stefano Calabrese ne L'esilio del flaneur, la provincia di Delfini, Guanda e Zanfrognini, Pacini Editore, Pisa, 1992. I loggiati cittadini, nell'alterco greve di gesti e di parole che vi si produce, fanno lievitare ad ogni passo l'idea ironica di una pseudo-dimora pubblica, il paradosso di un abitare aperto allo sguardo della folla. Chissà come le interminabili vasche sotto i portici del collegio siano tuttora il rito di passaggio all'adolescenza, ed il rituale coatto dei cittadini adulti di Modena sente stringersi al collo una catena leggera ed inesorabile. Capisce, come Delfini, che qui non si può vivere, ma soltanto ritornare. e spera che la Via Emilia, vecchio serpente addormentato nella sua cesta, si risvegli e lo porti via nel vasto anonimato d'una grande città senza portici. Ma l'alternativa non è confortante. I sabati pomeriggio, trascorsi tra Truzzi e Nazischin e famigliole con carrozzina a passeggio su e giù per l'ipermercato Grande Emilia, simile a tutti i luoghi del genere, da Milano a Los Angeles, da New York a Francoforte, segnano veramente il trionfo di un mondo ridotto a puro catalogo delle merci. Dal flaneur di Benjamin ai coatti di Aldo Nove, l'arte di passeggiare si è trasformata in shopping.